Leggiamo dal libro di San Marco, credo avrei ho scelto di leggere un po' e parlato in merito. È il 46esimo versetto del decimo capitolo. Restiamo in piedi rispetto alla parola mentre leggiamo. La parola è Dio, lo sappiamo tutti. Quindi state in piedi e giurare fedeltà, qualcosa dovreste fare, state in piedi per salutare la bandiera quando passa, perché non la parola di Dio quando viene letta? Poi vennero in Gerico e come egli usciva di Gerico con i suoi discepoli e gran moltitudine, un certo figliol di Timeo, Bartimeo, il cieco, sedeva presso della strada mendicando. Ed avendo udito che colui che passava era Gesù il Nazareno, prese a gridare e a dire: Gesù, figliol di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano a ciò che tacesse, ma egli vieppiù gridava: figliol di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, disse che si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: sta di buon cuore, levati, egli ti chiama. Ed egli, gettatasi da addosso la sua veste, si levò e venne a Gesù. E Gesù gli fece motto e disse: che vuoi tu che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che io ricoveri la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E in quello stesso istante egli ricoverò la vista e seguitò Gesù per la via. Preghiamo. Grande Spirito Santo, vivifica per noi questa parola stasera in questa piccola rappresentazione, che possiamo vedere questa scena rivissuta e così facendo ricevere fede che Dio vive ancora. Ed Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo chiediamo nel nome di Gesù, il suo amato Figlio, il nostro Salvatore. Amen. Potete sedervi. Il nostro argomento stasera è: Dio ha un agnello provveduto. Ed ora, stamattina abbiamo avuto un tempo così bello quando abbiamo visto Gesù entrare a Gerico. E abbiamo trovato che là c'era un piccolo individuo chiamato Zaccheo. Egli si arrampicò in un albero di sicomoro, si era camuffato perché non credeva che Gesù fosse un profeta. Ma sua moglie era una discepola di Gesù e aveva pregato per lui. E quando Gesù arrivò proprio sotto l'albero, egli si fermò, alzò lo sguardo, lo chiamò per nome e disse: scendi, oggi andrò a casa insieme a te. E pensavo sarebbe stato buono anche stasera, mentre siamo qui, continuare proprio con Gesù. Stamattina gli abbiamo chiesto di venire con noi e noi abbiamo voluto andare con lui. E continuiamo proprio con lui attraverso Gerico. Ora stasera la nostra scena si apre nello stesso luogo, di nuovo a Gerico. E Gesù ora è nella casa di Zaccheo, mangiando il suo pasto. Ed è un freddo giorno di ottobre ed è ancora mattina presto ancora. Il vento scende dal monte e in alto attorno alla Giudea diventa piuttosto freddo il mattino presto, specialmente quel periodo dell'anno. E il paese a quel tempo, esattamente come è nel vecchio paese ora, è pieno di mendicanti. Si aggirano agli angoli delle strade e mendicano. Io ancora là in quei paesi, le strade sono piene di mendicanti. In India o in Africa, in molti posti, hanno ancora dei mendicanti, storpi, infermi, ciechi, paralitici. A volte le persone che non riescono a guadagnarsi da vivere da sé, semplicemente mendicano e a volte siedono là e muoiono di fame. Io in India sono sceso proprio lungo le strade con del denaro che mi era stato dato da queste persone e l'ho cambiato da dollari in rupie. Cercavo di distribuirlo, ebbene hanno dovuto chiamare la milizia per togliermi dalla strada, mi stavano calpestando e c'erano delle povere donne sdraiate là che morivano di fame, un piccolo bambino ed era così deperito al punto che la carne aderiva alle ossa e dove potevate vedere le giunzioni del piccolo cranio, e vi porgono il bambino cercando di farvi prendere il bambino in modo che non muoia. Se prendete questo, che ne è di questo, che ne è di quello? E oh mai, voi vedeste quello che noi qui accumuliamo nel bilone di rifiuti, sfamerebbero quelle persone quasi, proprio non vi rendete conto di quanto si stia bene in questo paese quando vedete il resto del mondo che muore di fame. Ed è pieno di mendicanti. E oggi mentre si apre la nostra scena, c'era una... Troviamo che tutti questi mendicanti scendono di solito a Gerico, alla porta nord che scende da Gerusalemme. Gerico non era una città molto ricca, ma Gerusalemme, grande, sedicente, famoso, luogo del Tempio, e i ricchi si spostavano tutti a Gerusalemme ed era una grande città di fascino. E le persone che venivano da là erano piuttosto benestanti. E i mercanti e così via, quando entravano di giorno, questi mendicanti avevano i loro posteggi, è una legge non scritta, sapevano dove ognuno sarebbe sdraiato per chiedere l'elemosina per il suo pane, i suoi alimenti. E dovevano andare là presto quando entravano i mercanti, forse perché l'uomo aiutava solo un mendicante al giorno, aveva una moneta che metteva in tasca prima di partire. Certamente in quel tempo Roma governava la Palestina e la moneta corrente erano i sesterzi romani. E quindi avevano una piccola moneta che avrebbe dato al primo mendicante, forse quello bastava per il giorno, non poteva permettersi di donare ad ogni mendicante, quindi quello che incontrava per primo certamente riceveva la moneta. Quindi avevano i loro posti fuori dalle porte, anche prima che le persone entrassero nella città, i turisti e così via, restavano sdraiati fuori da quella porta a nord specialmente, persuadevano i turisti che scendevano da là. E mentre consideriamo questo mattino di cui stiamo parlando, il sole ora inizia ad alzarsi, circa le 9, e c'era un mendicante cieco che arrivò piuttosto in ritardo. Aveva avuto una brutta notte. Era cieco da quando era un ragazzino. E era arrivato tardi. Aveva dormito fino a tardi quel mattino perché aveva sognato tutta la notte di poter vedere di nuovo. E si era agitato nel letto e poteva vedere, pensava di poter vedere, svegliandosi con questo disappunto che non poteva vedere, e era davvero proprio solo un sogno. E si era fatto strada fino al suo posto, e quando arrivò là, ora questa è una rappresentazione, ora per arrivare al mio punto, là non c'era nessuno, era accaduto qualcosa di strano, perché quasi non più delle 9:30 o le 10 e là non c'erano mendicanti, di solito ogni persona era al suo posto, lui non sapeva cos'era avvenuto nella città. Quello che abbiamo ottenuto nella nostra prima colazione stamattina, ne abbiamo parlato, Gesù era entrato dalla porta ed era entrato nella città e molte persone erano andate a vedere di cosa si trattava ed erano andati via i mendicanti e lui non sapeva questo arrivando in ritardo. Quindi possiamo vederlo mentre inizia a chiamare i vari nomi e là non c'è nessuno, è una cosa piuttosto triste. Si chiedeva, bene, forse gli ufficiali romani possono averli cacciati dal luogo, qualcosa del genere, quindi non sentì nessuno e così gli faceva piuttosto freddo ed era vestito di stracci, i suoi abiti erano alquanto logori e cercò attorno a tentoni finché non trovò una roccia che era esposta al sole e probabilmente era caduta dalle mura quando Dio aveva fatto cadere il vecchio muro ai giorni di Giosuè. E si sedette su questa roccia e stava cercando di pensare a questo sogno della notte prima, quanto reale sarebbe se avesse potuto vedere davvero, ma egli non poteva vedere, era cieco. Inizia a pensare a queste cose, la sua mente vagava al tempo della giovinezza. Sapete, mi piace farlo, stare seduto e pensare a cose che sono passate, cose belle, di vittorie che ho visto vincere al Signore e le circostanze. E Bartimeo, che conosciamo per nome quella notte sognando di aver ricevuto la vista, iniziò a pensare quanto sarebbe stato reale se davvero avesse potuto vedere. Pensò, oh, sono stato cieco così a lungo, non saprei nemmeno come andare in giro. Così iniziò a pensare a molti anni prima, quando era un ragazzino e di solito giocava là fuori sulla collina, sul fianco, sulla sponda dove il Giordano scende. E la valle è laggiù dove coltivavano il grano. E lui viveva lassù sul fianco della collina, diciamo. E ricordava quanto era bello in primavera l'osservare i fiorellini che crescevano e come ne raccoglieva manciate, sedeva e guardava i bei cieli blu. Sapete, la cecità è una cosa orribile. Quando vedo un uomo cieco, provo compassione per lui, ma tuttavia conosco una cecità che è peggiore, cecità spirituale. Come Dio ha fatto l'uomo per visualizzare lui e loro non sono in grado di farlo. Una volta allo zoo di Cincinnati ero laggiù, c'eravamo noi e mia figlioletta. Sono un grande amante della vita all'aperto, come sapete. Ho visto che avevano catturato un'aquila e l'avevano messa in una gabbia. E quella povera creatura, sentivo un rumore e tenevo la mano per mano la piccola Sara e noi siamo scesi verso la gabbia e là questo grandissimo uccello insanguinato su tutto il volto, tutte le penne perse da tanto battere e pensai che vista pietosa e scese giù, attraversò di nuovo la gabbia, fece per partire ed eccolo arrivare sbattendo di nuovo le ali per sbattere la testa contro il lato della gabbia, sbattendo su e giù le ali cercando di uscire dalla gabbia e perdendo le piume da tanto sbattere. Ma era stata catturata. Ricadde al suolo e rimase là e i suoi occhi giravano attorno. Guardò su e vide i cieli blu per i quali era nata. Era un uccello celeste, sapete. Ma vedete, alcune astute conquiste dell'uomo l'avevano messo in una gabbia. E rimasi là a guardarla e pensai, darei qualsiasi cosa se potessi acquistarla. Se potessi acquistarla la libererei. Direi avanti, vecchia amica. Ti piacerà questo anche a me. Sì, libera. Sì, là. Il tuo posto è lassù, sei nata per quello, pensai. Quella è la scena più pietosa che abbia mai visto. Presi su Sara, la tenni in braccio e dissi, cara, ecco una delle peggiori scene che i miei tuoi occhi vedranno. Rimasi là pensando, dissi, no, io so una scena peggiore di questa. Guarda lassù sulla collina, quegli uomini con in mano una lattina di birra, donne con indosso pantaloncini, una sigaretta, quando effettivamente sono nati per essere figli e figli di Dio. E sono là in una gabbia di peccato in cui gli ha messi Satana, è pietoso spiritualmente, ciechi, ingabbiati, forse appartengono a qualche chiesa, cantano in un coro, ma tuttavia ingabbiati nel peccato. E mentre Bartimeo cercava di pensare al tempo dietro quando era un ragazzino, come circa intorno alle 2 la sera la sua bella madre ebrea lo chiamava Bartimeo, poteva quasi sentire ancora la sua voce mentre echeggiava intorno alle colline e lui veniva correndo e lei usciva sul porticato davanti alla casa e prendeva la vecchia sedia a dondolo, lo prendeva in braccio e ricordava come guardava i suoi begli occhi, che bella madre aveva e come lo cullava per addormentarlo, per farlo riposare la sera e il modo in cui lo faceva, gli raccontava delle storie. Storie del loro popolo e dei grandi e potenti profeti di Dio che erano stati fra loro. E come lui amava quello, amava ascoltarlo. Mi dispiace molto che le madri mettano a sedere i loro figli per un programma televisivo da qualche scandalo di Hollywood invece di fare la stessa cosa, raccontare loro storie della Bibbia. Ma lei era una genuina madre ebrea. E raccontava al piccolo delle storie, diceva, gli raccontava di Dio che mandò il grande e potente Mosè quando erano schiavi giù in Egitto. Dio aveva promesso al padre Abramo che li avrebbe liberati. Ed egli era apparso ad un grande profeta che Dio aveva suscitato fra loro, chiamato Mosè. Ed egli venne nella forma di una colonna di fuoco e inviò Mosè giù in Egitto e con dei grandi potenti segni e miracoli con cui egli li portò fuori. E come nel deserto senza pane né altro da mangiare, tuttavia camminavano nella linea dell'obbedienza e Dio fece piovere pane dal cielo. E posso sentire il piccolo Bartimeo dire, madre, solo un momento. Dio deve avere tutti i suoi angeli che lavorano lassù ed ha dei grandissimi forni in tutti i cieli. Gli angeli fanno gli straordinari per preparare il pane e lo spingono fuori su. No, tesoro, sei troppo giovane per comprendere, vedi? Geova non deve farlo. Geova non ha bisogno di forni, è un creatore. Egli semplicemente lo dice ed è così. Allora cosa diremo di Gesù quando lo abbiamo visto prendere la stessa cosa? Ci deve essere qualcosa di più in lui, deve avere qualche relazione con Geova. Qualcuno oggi che cerca di renderlo solo un profeta, un uomo ordinario, o un filosofo, un buon insegnante, lì non era niente di meno che Dio manifestato in carne. Mentre lei gli parlava, gli raccontava in merito a come la traversata del grande deserto, che era appena oltre il Giordano, poi, è come in primavera, quando nel mese di aprile, quando la neve si scioglieva su in Giudea e tutta l'acqua dai monti scendeva, e tutto il Giordano era proprio pieno d'acqua, nelle grandi distese stagnanti, nei punti più bassi del fiume, sembrava che Geova fosse una scarsa guida per far salire il suo popolo in quel momento in cui i fiumi straripavano. Nel momento peggiore, come sarebbero mai stati in grado di costruire un ponte per attraversarlo? Il piccolo Giosuè, o il piccolo non Giosuè, ma il piccolo Bartimeo poteva dire: mamma, come ci è riuscito? E disse: caro, ricorda, Geova è ancora il creatore. Egli solamente parlò. A Dio piace portare le cose quando sono in un bel pasticcio e mostrare se stesso Dio. Proprio in primavera, quando in estate probabilmente potreste attraversare il Giordano molto facilmente, là c'è un guado dalla città, e lo sappiamo tramite le spie che passarono di là e vennero per questo, ma Dio lasciò che le intere vallate si riempissero di acqua, e poi gli venne e fece scendere la sua grande potenza dal cielo e fece una strada asciutta attraverso esso. C'erano là le rocce appena di sotto dove Giosuè aveva dovuto impilarle come memoriale a Geova, per come la loro gente era stata assistita. E lui, e un'altra che gli piaceva molto, era in merito alla donna sunamita. La ricordava, e sua madre di solito gli raccontava la storia della sunamita e del grande profeta Elia nel suo giorno. E come questa donna era gentile verso questo profeta, tuttavia lei non era esattamente un'israelita, lei era una sunamita. Quindi lei credeva che Elia fosse un profeta, un grande profeta del Signore. Così quando un giorno lei disse a suo marito: costruiamogli una piccola stanza a fianco della casa e mostriamogli bontà, perché lui è un grande uomo. E di come un giorno, quando Elia e Gehazi, suo servo, vennero e videro tutta questa gentilezza, e gli disse a Gehazi: entra e chiedi cosa possiamo fare. Posso parlare al re o al primo capitano? E disse: no, io dimorerò proprio fra la mia gente, va bene. Ma Gehazi gli disse: lei è sterile, è anziana, e suo marito è anziano, e non hanno figli. E disse, ed Elia deve aver avuto una visione. E gli disse: vai, dille, così dice il Signore. Lei avrà un bambino. E in 9 mesi venne il bambino. Il vecchio, lui era con suo padre fuori nel campo durante la mietitura e deve aver avuto un colpo di sole, continuava a piangere: la mia testa, la mia testa. E il padre lo mandò in casa, la madre lo tenne sulle ginocchia, lo cullò e forse gli diede tutti i rimedi che c'erano da dargli. E il ragazzino peggiorò al punto che alla fine, circa mezzogiorno, morì. E come quella piccola madre non si sarebbe data per vinta. Quando entrò il padre e vennero tutti i vicini, stavano piangendo e gridando, il piccolino era morto, ma lei aveva ancora fede in questo profeta, un profeta ebreo, lei una gentile. Lei disse: sellami un mulo e non fermarti, ma lasciami andare verso quella grotta in cui abita questo profeta, su al Monte Carmelo. E suo marito disse: non è la nuova luna, né sabato, non ci sarà. Lei disse: andrà tutto bene. Disse: vai. E quando Elia la vide arrivare, lui e Gehazi uscirono dalla grotta e guardarono, stando là fuori, ed eccola venire. Dio disse, e gli disse: ecco venire la sunamita, ed è preoccupata, ma Dio me l'ha tenuto segreto nel mio cuore. Sapete, Dio non dice tutto ai suoi profeti, solo quello che vuole che sappiano. Così lui guardò e disse, lei disse: vai a incontrarla e di: va tutto bene con tuo marito, va tutto bene col bambino. E davvero questa è la parte che mi piace. Quando Gehazi la incontrò e gli disse: va tutto bene con tuo marito, va tutto bene col bambino, e disse: va tutto bene. Un bambino che giaceva morto, un marito che gridava, lacrime che gocciolavano nel suo cuore, ma va tutto bene. Lei era venuta davanti all'uomo che le parlò e le benedì e le ebbe bambino. Di certo Dio avrebbe rivelato perché l'aveva preso. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Benedetto sia il nome del Signore. Lei voleva sapere perché. E poi come si fece avanti e cade ai piedi di Elia e Gehazi l'alzò di scatto, quello non si diceva al suo maestro. E lei rivelò cosa non andava ed Elia scese e risorse il ragazzino mettendo il suo corpo sopra il piccolino. E voglio che notiate anche la fede della madre. Lei sdraiò il bambino sul letto su cui si sdraiava Elia. Voglio chiarire l'idea di Paolo qui, secondo il mio modo di pensare. Sapete, Paolo mise fazzoletti sui malati, gli afflitti e i grembiuli. Non credo che Paolo non fosse scritturale. Penso che sia qui da dove lo prese. Ricordate quale fu la prima cosa che Elia disse a Gehazi? Prendi il mio bastone e mettilo sul bambino. Egli sapeva che tutto quello che toccava era benedetto. E quindi ricordate, Paolo non pregava sui fazzoletti, erano solo tolti dal suo corpo, quella era la fede delle persone. Quindi vedete, egli disse, prendi il mio bastone, e se qualcuno ti saluta, non salutare di rimando, ponilo sul bambino. Ma la fede della donna non era nel bastone, era nel profeta. E lei disse, non ti lascerò finché tu, certo come vive la tua anima, io non ti lascerò. Così Elia, per liberarsi di lei, dovette andare con lei. Così andò dentro e dispose il suo corpo sopra il piccolo bambino morto e gli starnutì 7 volte e tornò in vita. Mai, che grande storia era quella per questo piccolo Bartimeo, quando era un ragazzino. Come gli piaceva quella storia, perché era la risurrezione di un ragazzino. Quella era una delle sue preferite. Ma quello è stato nei giorni passati, il sacerdote gli dice ora, ahimè. Quello avvenne nei giorni in cui Israele aveva grandi uomini potenti, grandi, potenti profeti camminavano nel paese. Ma i sacerdoti dicevano, sai, Geova non ha più bisogno di profeti. Non lo dicono solo i sacerdoti, ma lo dicevano allora, Geova non ha più bisogno di profeti, c'è dato la legge, abbiamo costruito una chiesa, un tempio ed è tutto ciò che ci serve. Ed è proprio allo stesso modo in cui lo credono oggi, ma tuttavia Geova rimane ancora Geova ed egli non può cambiare il suo modo, egli è Dio e non cambia. Ora credevano che quello era tutto ciò che a loro serviva. E così, mentre era seduto là in questo sogno ad occhi aperti, come a dire, pensando in merito a ciò, i suoi occhi accecati si rivolsero in alto verso il caldo sole, all'improvviso sente il ticchettio degli zoccoletti di un mulo che scende la strada rocciosa di ciottoli che veniva da Gerusalemme, entrando, mentre ascoltando attentamente, e c'era qualcuno con i sandali che correva davanti al piccolo mulo. E sapeva che doveva essere un uomo ricco, perché viaggiava sull'asino e aveva anche un servitore che guidava il mulo. Così si alzò, sapendo che doveva ottenere del denaro per poter vivere. Quindi si alza e si mette attorno alla veste, una piccola veste di stracci, e corre fuori verso la strada e dice, vorrei dell'elemosina, ero in ritardo stamattina, per favore mi darebbe l'elemosina, sono cieco. Sentiamo una voce davvero dura che arriva, spostati, mendicante, sono il servitore di Geova, sono un sacerdote, sto scendendo da Gerusalemme, mandato dall'associazione per fermare questa riunione di guarigione che ci sarà qui stamattina a Gerico. Devo incontrare i fratelli di qua giù e fare in modo che quella cosa non avvenga, non arrivi alle persone. C'è un falso profeta nel paese, vedi? Abbiamo sentito che oggi è a Gerico e sta arrivando. Spostati, sacerdote. Ebbene, servo, prosegui. Il piccolo mulo si allontana, trottando di nuovo. Poi il mendicante tasta la sua via di ritorno finché trova la roccia e si siede. E continua il suo sogno. E quando iniziò a pensare, là fuori, quella piccola strada in cui mi trovavo, non molto tempo fa, il grande e potente profeta Elia e Eliseo vennero braccio nel braccio, scendendo dalla stessa strada, scendendo al Giordano. E il Giordano si sarebbe aperto di nuovo. E dall'altra parte, per questo profeta stanco Elia, c'era un carro di fuoco e cavalli di fuoco attaccati a qualche ramo là per portarlo a casa. E doveva vedere questo il giovane Elia. Eliseo doveva guardare indietro e vedere il ministero prima di lui, che era posto davanti a lui. Doveva tenere gli occhi su questo profeta. E immagino che Bartimeo disse, Se solo avessi potuto vivere in quel giorno e fossi stato seduto qui, sarei corso incontro a quei profeti. Mi sarei prostrato faccia a terra e detto: «Oh, profeta di Dio, prega per me e Geova mi ridarà la vista». Ma il sacerdote dice: «Quello non c'è più tale cosa, non ce l'abbiamo. Geova non guarisce per la sua potenza, non più. Abbiamo dottori e altro che fanno quello, e non ci serve più quello, quindi Geova non guarisce. Quello era del tempo passato, noi manteniamo solo la legge, ci ammaliamo e moriamo e andiamo in cielo ed è tutto quello che ci serve». Poi, mentre iniziò a pensare, allora si ricordò a meno di 500 yard da dove si trovava. Dopo che Israele aveva attraversato e si era accampato, e tutto era posto in ordine, tutte le tende a posto, aspettando gli ordini per marciare verso Gerico. E probabilmente la stessa roccia su cui era seduto era quella che Geova aveva spazzato via dalle mura. E disse: «Pensa soltanto, non molto tempo fa, un grande guerriero, Giosuè, un grande, potente servitore di Dio, attraversò il fiume in primavera, e rese le tende proprio di fronte al nemico. E un giorno, mentre studiava la sua strategia per l'attacco a Gerico, una sera, mentre camminava all'esterno, un mattino, osservando per bene le porte, quanto erano grandi, potevano fare gare di carri in cima ad esse, diversi cavalli affiancati attorno alla porta. Come Giosuè stava guardando, osservò in piedi verso il muro, e là c'era un uomo con la spada sguainata. Giosuè sguainò la sua spada e andò ad affrontarlo. Giosuè gridò, disse: «Sei con noi o sei uno dei nostri nemici?» E gli disse: «No, io sono il capitano dell'esercito del Signore». Il potente Giosuè gettò la spada al suolo e si tolse l'elmo e cadde ai suoi piedi. Il cieco Bartimeo pensava: «Quello è avvenuto a non più di 500 yard da dove sono seduto proprio ora. Dove il potente esercito del Signore, il capitano dell'esercito?» E Giosuè si chinò ai suoi piedi: «Oh, se solo fossi stato là in quelle tende, cieco, quindi, avrei chiesto al potente capitano dell'esercito del Signore se mi desse la vista, ed egli l'avrebbe fatto». Non sapeva affatto che quello stesso capitano si trovava a meno di 100 yard da lui. Ecco cosa crea i nostri fallimenti stasera. Cerchiamo di posizionare tutta la gloria e Cristo lontano in un'altra epoca. La Bibbia dice: «Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno». Egli è proprio qui in questo edificio stasera quanto camminò mai in Galilea o Gerusalemme. Quel grande capitano usciva dalla casa di Zaccheo e la gente lo stava aspettando all'esterno. E in pochi minuti sentì un rumore. E il rumore aveva una voce confusa. Uno che dice: «Osanna al profeta che viene nel nome del Signore. Benedetto è il profeta di Galilea, il servitore di Geova». E altri dicevano: «Basta con tale persona, non avremo niente di questo qui intorno in questa città». E mentre si facevano avanti, alcuni di essi gli lanciavano della frutta marcia mentre lui attraversava la porta. Ed egli non aveva mai sentito niente di simile, così disse: «Cosa sta succedendo? Cos'è tutto questo rumore? Cosa sta succedendo qui attorno?» E le persone spingevano, e dopo un po' sentì la voce di quello stesso sacerdote che scese per non far tenere la riunione all'associazione. Lo sentì dire: «Mi dicono che hai risorto i morti. Ora ne abbiamo un intero cimitero quassù sulla collina. Lascia che ti vediamo andare lassù e risorgere alcuni davanti a noi». Ma sapete, egli era diretto a Gerusalemme, salendo per essere crocifisso. Tutti i peccati del mondo erano su di lui, ed egli stava andando a Gerusalemme per essere offerto come sacrificio. E lo deridevano e lo prendevano in giro. Alcuni lo benedicevano e alcuni lo maledicevano, proprio come praticamente in ogni riunione in cui egli si trova. Alcuni lo sostengono, alcuni sono contro di lui. Ma non sembrava mai dargli fastidio. Aveva il suo volto rivolto verso la conclusione del suo corso e continua a camminare fermamente mentre prosegue guardando verso Gerusalemme, e 12 piccoli uomini lo circondavano là cercando di tenere indietro la folla, e alcuni cercavano di toccarlo, alcuni gridavano, lo deridevano e così via. E la folla in un certo modo passò sopra il vecchio cieco, così per considerare il nostro personaggio stasera, e lo avevano spinto in basso. E pensiamo che ci fosse una gentile signorina che passava. Forse poteva essere una sorella di Rebecca nella storia di stamattina. O era una credente in Cristo. E lei vide che continuavano a spingere il vecchio uomo e vedendo che gli era, non erano gentili con lui, ma essendo lei una credente in Gesù, ciò la faceva essere gentile, lo fa sempre. Ciò porta a considerare il vecchio e a coloro che sono bisognosi. E il vecchio individuo era stato spinto in basso e lei si abbassò per sollevarlo. Lei potrebbe averle detto qualcosa così: signorina, posso dire dalla tua voce che sei una signorina? Sì, lo sono. Vorresti alzarti? Anziano, credo che potrebbero farti del male. E disse: in merito a cosa è tutto il baccano? Cos'è tutta la confusione qui fuori? Cosa si tratta? Ebbene, lei disse: non hai sentito dire di Gesù di Nazareth, il figlio di Davide, è in città? È lui che passa, il profeta di Galilea. Intendi dire che non lo sai? No, io non ho mai sentito di lui. Ebbene, lascia che ti dica cosa è successo stamattina in città. Conosci Zaccheo, l'uomo del ristorante? Sì. Lui è sempre stato una specie di critico, sua moglie era una credente. E stamattina Zaccheo era sopra un albero per vedere passare Gesù. E tutti noi sappiamo che egli è il profeta. E quando egli è passato, si è fermato e ha alzato lo sguardo e ha chiamato Zaccheo per nome. E non era mai stato prima a Gerico. E il vecchio mendicante si illuminò e gli disse: allora quello è l'adempimento di Deuteronomio 18:15. Il Signore nostro Dio susciterà un profeta come Mosè. Quello deve essere lui. Se è lui, dove si trova ora? Egli è a circa 100 yard lungo la strada. Lo aveva già passato, pensò. Così iniziò a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Abbi pietà di me, oh figlio di Davide. Mentre stai passando, abbi pietà. Ora, fisicamente, non avrebbe potuto sentire la sua voce a motivo di tutta la confusione. Alcuni lo lodavano, alcuni lo benedicevano, altri lo maledicevano, e la confusione non avrebbe mai potuto sentirlo. Ma egli era la parola. E quando un'anima sta gridando, come la donna con quel flusso di sangue che toccò la sua veste, la Bibbia ha detto, egli si fermò. Ciò lo fermò. Pensateci soltanto che la chiamata di quel vecchio cieco, mendicante, insignificante, e con i peccati del mondo e il peso su di lui, andando a Gerusalemme per diventare un'offerta per il peccato, tuttavia la chiamata di un'anima umana lo fece fermare e rimanere fermo. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Una chiamata stasera lo porterà sulla scena, proprio come lo fece allora. Come egli rimane lo stesso. Ricordo una notte venendo da Dallas, Texas. È stato diversi anni fa. Sono stato costretto ad atterrare a Memphis. E mi misero lassù in quel famoso hotel, lo fecero le compagnie aeree, l'hotel Peabody. E mi dissero che mi avrebbero chiamato il giorno seguente, in tempo per prendere la limousine per tornare all'aereo. E dormii bene durante la notte, mi alzai il mattino dopo, avevo scritto le lettere, stavo scendendo all'ufficio postale per inviarle, uscii e iniziai a scendere lungo la strada, e all'improvviso ho sentito qualcosa dire: fermati e torna indietro. Ebbene, sapete come le persone hanno delle impressioni, sai, bene, era probabilmente quello. Andai un po' avanti e adesso continuò a dire di nuovo: fermati e torna indietro. Ebbene, io arrivai ad un angolo e c'era un grande poliziotto irlandese là fuori all'angolo. Io stavo guardando un bollino di pesca, l'altro in una vetrina, e forse ci rimasi un po' troppo a lungo e potrebbe essersi sospettito che stessi pensando di prendere uno di quegli mulinelli, così mi girai proprio e iniziai a tornare indietro, e mentre tornavo indietro, camminando più veloce, passai proprio vicino all'hotel e scesi verso il fiume, molto in basso. E non so, immagino potrei trovare il luogo stasera. E pensai, ecco che si sta facendo tardi, ma qualcosa credete nell'essere guidati da Dio? E mentre continuavo a scendere, io si stava facendo tardi, sapevo di dovermi sbrigare, ma qualcosa continuava a dire, prosegui, prosegui. E quando era diventato quasi troppo tardi per tornare a prendere il mio aereo, pensai, ebbene, io devo seguire questa guida. E mi capitò di cantare questo piccolo cantico. Mi ero appena incontrato con la gente pentecostale in merito a... Erano radunati nell'alto solaio, tutti lodavano il suo nome, battezzati con lo Spirito Santo e la potenza per il servizio. Avete mai sentito quel cantico? Sono felice di poter dire di essere uno di loro. Stavo cercando di ripetere quello dicendo... Vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che purificherà il tuo cuore da peccato. E mentre proseguivo lungo la strada, guardai e c'era una tipica anziana, zia Jemima, appoggiata là contro la staccionata e in una piccola casa dipinta là, come una piccola capanna dipinta di bianco appoggiata alla staccionata. Aveva una camicia da uomo legata attorno alla testa. E io smisi semplicemente di cantare, iniziai a farmi avanti e non sapevo dove stavo andando. Lui disse solo, continua a camminare. E così, quando le arrivai piuttosto vicino, vidi che stava in qualche modo sorridendo. E la guardai e girai il capo, continuai a camminare e disse, buongiorno pastore. Ora al sud, pastore significa ministro. E io dissi, buongiorno zia. Guardai indietro e pensai, come sapeva che sono un pastore? Non avevo la Bibbia né altro. Mi voltai indietro e dissi, come sapevi che sono un pastore? Lei disse, sapevo che saresti venuto. E dissi, è piuttosto strano secondo me. E lei disse, hai mai letto nella Bibbia in merito alla donna tsunamita? Disse, oh sì, signora. E disse, sai, lei non aveva, era sterile, non poteva avere figli. Disse, sì, signora, ricordo la storia. E disse, e lei promise al Signore, avrebbe cresciuto quel figlio per il Signore, certamente. E disse, sai, io ero quel tipo di donna. Lei disse, non potevo avere figli, mio marito è Dio. E disse, ho promesso al Signore che se mi avesse dato un bambino, l'avrei cresciuto per lui. E disse, egli mi ha dato un bambino. E disse, ho cresciuto quel ragazzo il meglio possibile per servire il Signore. Disse, ma sai, disse, è andato con la compagnia sbagliata e ha preso una malattia nel corpo. E disse, il Signore, il dottore, gli ha già dato tutti i vaccini che poteva dargli ed è già penetrata, disse, il suo sangue è 4 più la malattia sociale, la sifilide. E così disse, parte del suo sangue scende di nuovo attraverso il suo cuore ha dei fori. E disse, è sdraiato là dentro, privo di sensi, il dottore è stato qui 2 giorni fa e ha detto, non si sveglierà più, è finito. E disse, io proprio non posso sopportare di vedere mio bambino morire così. E disse, allora io ho pregato tutta la notte. Signore, se tu lo prenderai, tu me l'hai dato. Ma io voglio sentirgli dire che è salvato. Così saprò che lo incontrerò ancora. E disse, io ho pregato. E ho pregato la preghiera, come ho menzionato, della donna tsunamita. E disse, io mi sono addormentata e ho fatto un sogno. Le disse, dissi al Signore, dissi, tu mi hai dato il bambino. E dissi, io ero come la donna tsunamita, ma dov'è il tuo profeta? E dissi, guarda, verrà qui. E vidi un uomo con un piccolo cappello messo sulla testa di traverso con indosso un vestito grigio che scendeva per strada. E disse, quello è venuto circa le 4 stamattina. Lei disse, da allora che sono stata qui. Egli è ancora Dio. Egli risponde da entrambe le parti. Dissi, il mio nome è Branham, prego per i malati. Hai mai sentito il mio ministero? E disse, no signore, pastore Branham, non ho mai sentito di te. E lei disse, vuoi entrare? E quando iniziai a aprire il cancello, c'era una piccola staccionata là e sul cancelletto c'era appesa una punta d'aratro, come in passato in Arkansas. Era comunque giusto dall'altra parte del fiume rispetto adesso, quindi sapete cos'era. Si tirai indietro il cancelletto ed entrai. Quando entrai in quella casa, sono stato nei palazzi dei re, 3 o 4 diversi re, re d'Inghilterra, re Gustavo di Svezia. In molti luoghi sono entrato e ho pregato con loro. E sono stato in alcune delle case più belle, immagino, a Hollywood. Ma non sono mai stato più benvenuto come in quella. Solo una vecchia stanzetta spoglia, 2 stanze, una piccola cucina sul retro, una piccola camera da letto qui, un piccolo vecchio letto, baldacchino. Non c'erano ragazze copertine sul muro, ma c'era una scritta là che diceva «Dio benedica la nostra casa». E guardai, sdraiato là, c'era un grande ragazzone nero, sembrava avesse circa 18 anni, grande, forte, un ragazzo dall'aspetto sano, e aveva in mano la coperta. E faceva «Mmm, mmm». E dissi, cos'è che non va? Lei dice, lui pensa di essere in un mare oscuro, perduto. E dice, continua a dire di essere perduto fuori nel mare e non può trovare la strada e pensa di essere su una barca a remi. E dice, l'ha fatto per 2 o 3 giorni. E dice, io proprio non posso lasciarlo morire così. Dice, vuoi pregare per lui? Sì, signore, inizia a parlare della guarigione. Lei non era interessata a quello. Voleva solo sentirgli dire che era salvato. Era tutto quello a cui era interessata, che egli fosse salvato. Io dissi che egli è. Lei si avvicinò e gli prese la testa, lo tirò indietro, lo baciò sulla guancia e disse, Dio benedica il bambino della mamma. Io stavo là guardando proprio, sai, sì, eccolo. Non importa quanta disgrazia abbia portato la famiglia, quanto egli sia lontano, non importa in quale problema si trovi, egli è ancora il bambino della mamma. E pensai, la Bibbia dice, una madre può dimenticare il bambino che allatta, ma io non posso dimenticare voi. Siete, quanto amore c'è. I vostri nomi sono scritti sulle palme delle mie mani. Gli diede un bacio e ci inginocchiamo. Mi posi alla fine del letto e mise le mani sui suoi piedi, erano caldi e appiccicosi. E io dissi, zia, vuoi pregare tu prima? E amico mio, mi sono reso conto che lei aveva parlato con lui già. Oh, che preghiera lei ha fatto a Dio. E poi lei disse, vuoi pregare? E sì, sì, signora. Dissi, Padre Celeste, sono in ritardo almeno di un'ora per l'aereo. Tu mi hai detto di venire qua giù e continuare ad andare avanti. E poi non so se è questo dove tu mi volevi o meno, ma questo è dove mi sono fermato. Se tu mi hai mandato a pregare per questo ragazzo, proprio in quel momento lui disse, oh mamma. E disse, cosa vuole il bambino della mamma? E disse, si fa luce nella stanza. E in circa 5 minuti era seduto sul letto. E corsi fuori, scesi, pensai, bene, posso solo prendere un taxi e tutto, aspettare per un giorno e quando mai potrò prendere un altro aereo. E appena stavo entrando alla porta d'imbarco, in ritardo di 2 ore qualcosa, lo sentii dire, ultima chiamata per il volo numero 67 per Louisville, Kentucky. Cosa? Cosa? La sovranità di Dio. Vedete, la preghiera e la fede di quella povera, piccola e insignificante donna di colore tenne a terra quell'aereo e lo bloccò là. Egli è lo stesso Dio che poteva fermarsi e girarsi verso un mendicante cieco alle mura di Gerico. Egli è lo stesso Dio, ieri, oggi e in eterno. È la fede che lo compie e Egli vuole che lo crediate. Comunque, circa 2 anni dopo passai da là su un treno, tornando a Phoenix, e sapete, vi fanno pagare così tanto per quei panini, e di solito cerco di scendere in una stazione, mi prendo degli hamburger, un sacchetto pieno, perché mi dura finché scendo, perché vi fanno pagare 75 centesimi per un piccolissimo panino che è affettato così sottile da avere solo una metà, e cioè, ora, è terribile. Così saltai giù a Memphis, se qualcuno è mai stato a Memphis, sa come quei treni arrivano là al binario di scambio, saltai giù e corsi da giù verso un chiosco di hamburger, sentì qualcuno dire, ehi, salve, pastore Branham! E mi voltai a guardare, e c'era un piccolo facchino che stava là a testa alta, e dissi, salve figliolo! E iniziai a tornare, e dissi, tu non mi riconosci, vero? Dissi, no, non credo di conoscere. Disse, sai, un giorno sei passato da casa mia, e disse, mia mamma era rimasta fuori, tu le hai dato un colpetto affettuoso sulla schiena sudata. Dissi, non sarai tu quel ragazzo? Sì, sì, sono io. Dissi, io sono quel ragazzo. Dissi, io non solo sono guarito, ma disse, io da loro sono stato anche salvato. Quindi quello era tutto. Oh, grazie, sorprendente. Lo stesso Dio che un mendicante cieco poteva fermarlo. Un'insignificante piccola donna di colore poteva trattenere a terra un aereo. Le sue preghiere e la fede in Dio, lei lo credeva. Gesù si fermò. La faccia di quel mendicante cieco lo fermò proprio dove si trovava. Mi piacerebbe avere alcune sere per predicare su quell'argomento, e allora Gesù si fermò. Ma egli rimase là. Disse, portatelo qui. Amen. Stavo leggendo una storia sul cieco Bartimeo tempo fa, quando stavo prendendo in esame la storia della Bibbia, probabilmente una leggenda. Ma è detto che egli aveva sempre creduto alla guarigione, non importa cosa dicevano i sacerdoti, lui ci credeva comunque. Si diceva che era un uomo sposato, aveva una moglie, e una ragazzina che non aveva mai visto, aveva circa quell'età, allora circa 16 anni, lui non l'aveva mai vista. Diceva quello che faceva per un, sapete, quando mendicate dovete avere qualcosa un po' diverso dall'altro tizio, non potete attirare l'attenzione delle persone. In India si lasciano che una di queste piccole manguste uccida un cobra o qualcos'altro che possono fare per attirare l'attenzione. Ho visto una scimmia prendere un bastone, colpire la palla sulla strada o qualcos'altro per attirare l'attenzione, allora danno loro denaro. Si diceva che Bartimeo aveva due piccole tortore che facevano delle acrobazie come i piccoli una sull'altra e quello intratteneva le persone, i turisti, e gli davano il denaro. Si diceva che una notte sua moglie si ammalò molto e fecero venire il dottore. Il dottore disse: Bartimeo, non c'è niente che io possa fare, lei non riesco a far abbassare quella febbre. E si diceva che tastò la strada attorno al muro, uscì dalla casa e disse: Geova, ti amo, credo in te. Non ho niente da poterti offrire. Ho qui solo due piccole tortore con cui mi procuro sostentamento. Ma se tu solo lascerai che la mia cara moglie rimanga con me per aiutarmi a crescere mia figlia, e sono cieco e non posso vedere, se tu solo lascerai star bene mia moglie in modo che possa aiutarmi a muovermi, ti prometto, domani farò un grande sacrificio. Porterò le mie piccole tortore, un dono per la mia offerta. Ebbene, dicono che la moglie si ristabilì, prese le tortore e le offrì. E poi dopo quello la sua bambina si ammalò. Anche lei era in punto di morte. Sì, lui uscì di nuovo a pregare. Disse: Geova, non mi è rimasto niente, ma ho il mio agnello. E in quei giorni un agnello guidava il cieco come fa ora il cane per non vedenti, erano addestrati a guidare i ciechi. Aveva un agnello che lo guidava al suo posto dove mendicava. Disse: l'unica cosa che mi è rimasta, Geova, è questo agnello. E disse: sì, solo lascerai che la mia bambina viva, anche se non l'ho mai vista, ma lei è un tale conforto quando le accarezzo i capelli con le mie mani. E disse: lei mi ama e io amo lei. E disse: Geova, se la lascerai vivere, io ti darò il mio agnello come sacrificio. E la sua ragazza guarì, ed eccolo qui scendere al tempio con l'agnello. E il sacerdote uscì e rimase sulla balconata e disse: cerco Bartimeo. Dove vai stamattina? E disse: sto andando al tempio per offrire questo agnello come sacrificio. Oh, disse lui, cieco Bartimeo, non puoi farlo. Disse: ti darò del denaro e andrai alle stalle e comprerai un agnello e lo offrirai. E gli disse: non ho promesso a Dio un agnello, ho promesso a Dio questo agnello. E gli disse: ma cieco Bartimeo, non puoi dare quell'agnello, perché quell'agnello sono i tuoi occhi. E gli disse: se obbedirò alla promessa verso Geova, egli provvederà un agnello per i miei occhi. Lui ebbe, in questo freddo mattino d'ottobre, un agnello che era stato provveduto per gli occhi del cieco Bartimeo. Disse: portatelo qui, e pose le sue mani sui suoi occhi. E quell'agnello provveduto di Dio aprì i suoi occhi. Amici, sapete, potrebbe essere detto molto ancora di questa storia, nel suo andare alla crocifissione, ma lo prenderemo più avanti. Sapete che quello stesso agnello è qui stasera provveduto anche per i vostri occhi? Quello stesso agnello è qui stasera. Dio l'ha provveduto, non ha altro, non ne avrà mai un altro. Quello è l'agnello provveduto da Dio, lo credete? Ho guardato il mio orologio e sono già circa 20 minuti alle 10 e volevo provare a fermarmi alle 9, uscire alle 9.30, il tempo consueto, ma chiniamo i capi solo un momento. Voglio che ora ogni occhio sia chiuso e i vostri capi chinati, siate molto riverenti per un momento. Oh Gesù, figlio di Davide, gridò il mendicante, abbi pietà di me. E lui non voleva stare in silenzio, egli doveva attirare la sua attenzione. E non credete stasera che il nostro stesso grido lo porterà di nuovo sulla scena? L'ha fatto allora. Perché non potrebbe farlo ancora? Ora, mentre chinate i capi e il cuore, voglio che gridiate a Lui. Gesù, non chiamatelo figlio di Davide, perché egli non è figlio di Davide per voi, egli è Signore. Gesù, Signore, abbi pietà di me. Apri i miei occhi accecati. Ho sentito questo ministro che è con noi stasera dire che tu hai promesso di manifestare te stesso alla progenie d'Abramo negli ultimi giorni, nel modo in cui l'hai fatto per Abramo e la sua progenie in quel giorno. L'hai promesso che tu sei la parola. Nelle ultime sere io ho notato cose strane. Ha detto in San Giovanni, io so 14-12, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. E la donna toccò la sua veste ed egli sapeva qual era il suo problema. E a motivo che lei esercitò così tanta fede, ebbene, per credere che egli era, la sua fede in quello che lei aveva fatto, egli la dichiarò sanata, disse la tua fede ti ha salvata, è un cieco alla porta di Gerico. La stessa cosa, un uomo su un albero, stamattina, i suoi peccati gli sono stati perdonati. Apri i miei occhi accecati, agnello, affinché possa riconoscere che sono nella sua presenza, che egli è qui. Hai detto ovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sono fra loro. Apri i miei occhi accecati. E sii misericordioso verso di me, o agnello di Dio. E mentre pregate così, semplicemente se c'è qualche dubbio nella vostra mente, se c'è stato qualche dubbio da qualche parte, lungo ora, siamo proprio ora alla vigilia di un grande servizio di guarigione. Se c'è stato qualche dubbio in merito a ciò, non volete chiedergli di togliere via tutte le scaglie dei vostri occhi affinché possiate comprendere chiaramente? Queste poche sere in cui ho cercato con tutto il mio cuore di portarvi a vedere qualcosa, che egli sta dando il suo ultimo segno alla Chiesa prima di rivolgersi ai giudei. La sposa gentile deve essere chiamata.
Amen. Ora, se l'ho compreso correttamente mentre state pregando, lo Spirito Santo parla e poi dà l'interpretazione. Dio vi sta dando un invito. Quanti qui dentro vorrebbero che l'agnello provveduto di Dio aprisse i vostri occhi così da poterlo vedere qui, ora, presente? Alzereste la mano e direste, Dio, apri i miei occhi accecati. Lascia che venga tolto il velo dal mio cuore, Signore, affinché possa comprendere. Ed ora, in che modo egli sarà conosciuto? Come lo riconosceremo? Per la sua natura, quello che gli compie, le sue opere. E gli disse, io sono la vite, voi siete i tralci. Ora il tralcio porta il frutto, non la vite. La vite dà energia al tralcio. E se il tralcio porterà frutto, o una vite metterà un tralcio, avrà sopra dell'uva. La prossima vite che verrà col tralcio da quella vite avrà sopra dell'uva. Se la prima chiesa che è venuta da quella vite era una chiesa pentecostale, con tutti i doni, se quella metterà davvero un altro tralcio, scriveranno al seguito un altro libro di Atti. Ed ecco cosa avevano nei giorni degli apostoli. E l'epoca apostolica non è mai finita. Pietro disse il giorno di Pentecoste: ravvedetevi tutti voi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Riceverete il dono dello Spirito Santo, perché a voi è la promessa, e ai vostri figli, e per coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E finché Dio sta ancora chiamando, l'epoca apostolica prosegue. Perché la promessa come era allora, è a voi e ai vostri figli, coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Signore, apri i nostri occhi e lasciaci vedere quell'agnello provveduto. Hai promesso che avresti rivelato se stesso negli ultimi giorni, come hai fatto a Sodoma, quando il figlio dell'uomo veniva rivelato. Preghiamo, Dio, che ora tu lo accorderai. Siamo tuoi sudditi, Signore. Siamo le tue viti. Non siamo degni. Non siamo degni di chiedere nulla. Che se pensassimo a questo, allora saremmo così piccoli, saremmo così incapaci. Ma, Signore, quando guardo lassù e vedo che c'è un agnello provveduto per me, c'è un agnello provveduto, allora Dio non vede me, li vede il mio agnello. E io so che non c'è niente che non vada con quell'agnello, è già stato ricevuto. Ora, Signore, lascia che la parola di Dio si manifesti in mezzo a noi stasera, affinché la fede di questo Bartimeo, che c'è qui dentro, ognuno di loro, e le donne con il flusso di sangue, e qualsiasi cosa fosse, e Simon Pietro, e gli altri che sono qui dentro, che sono bisognosi di Zaccheo nell'albero, manifesta te stesso, Signore, attraverso la carne umana. Lascia che la tua parola diventi vivente fra noi stasera, affinché sapremo e vedremo che tu sei Dio. E possa ogni occhio cieco essere aperto alla comprensione, Signore, che quando inizierà questo grande servizio di guarigione, possa ognuno di essi essere guarito, tutti questi piccoli bambini e le persone sulle stampelle e qualsiasi cosa non vada in loro, con i bastoni bianchi, possano essere in grado di uscire da qui come fece il cieco Bartimeo. Egli ricevette la vista. Concedilo, Padre. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora abbiamo pregato. Ed ora solennemente, ora tranquillamente, crediamo. Ora ciò, ora io, questa piccola rappresentazione, quello di cui si tratta, o è la verità o non è la verità, è Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, come lo riconoscereste? E se un uomo uscisse qui, ora, con indosso una tunica e barba e capelli come l'artista, lo dipinge, segni di chiodi sulla mano, sangue che gli scorre sul volto, quello non sarebbe Gesù. No, egli è seduto alla destra della maestà. Quando verrà, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà. Quindi, ma come lo riconoscereste? Proprio qualsiasi ipocrita potrebbe truccarsi in quel modo e agire così. Certo, ma come lo riconoscereste? Egli, quando vedete la sua natura, la sua parola resa manifesta e fare esattamente quello che essa ha sempre fatto, allora saprete che lui è giusto. Le opere che faccio io. Ora, vedete, concedete solo a voi stessi il credere, di credere in Lui. Vedete, non lasciate che la vostra mente si assopisca come dicono le persone, non fatelo, non venite a Dio azzardando, venite a Lui intelligentemente, con la Sua parola, portate la parola davanti a voi e dite: Signore, Tu hai fatto la promessa, Ti ho chiesto di aprirmi gli occhi, lascia che la mia fede fermi il Signore Gesù stasera. Possa Egli girarsi verso di me e dirmi come Egli lo fece la donna molti anni fa, e credetelo con tutto il cuore. Ora, per quanto posso vedere nell'uditorio, non c'è una persona che vedo che conosca. Siete tutti estranei. E a volte pensate che siano solo queste persone qua su davanti che lo tengono. No, non importa dove siete, crede soltanto, non mi importa. Ovunque nell'edificio, Egli sa chi siete e dove siete. Ora osservate se Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, se la vostra fede può fermarlo, come fece Bartimeo. Non dovete essere un mendicante. Non dovete gridare come fece lui. Non fu il grido a fermarlo, non sentì quello. Fu la fede che lo fermò. La tua fede, e lì non disse il tuo grido ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato. Vedete, la tua fede ti ha salvato. Bene, il Signore sia benedetto. Mi chiedo se quel ministro seduto là, il fratello anziano che ha predicato per 65 anni, mi farebbe un favore, lo faresti, Signore? Poni la mano su quella donna vicino a te. E il problema al cuore la lascerà. Bene, ecco fatto. Lo credi, sorella? Bene, è tutto. Cosa ha toccato lei? Non l'ho mai vista. Ma è avvenuto. Se potete credere. Ora, credete? Quello identifica lui. Sono aperti i vostri occhi? Allora guardatelo. Egli è meraviglioso, il potente vincitore. Non c'è niente, nessun credo, nessuna denominazione, nessuno scienziato, né nulla che possa fermarlo. Egli è Dio. Amen. Sfido qualsiasi persona qui dentro a credere a ciò che egli è presente ora. Quanti hanno mai visto quella foto dell'angelo del Signore sul giornale che hanno a Washington? Egli si trova proprio qui su questo palco, proprio ora. Giusto, so che egli è qui, lo so. Non sono un fanatico. Sono lontano da ciò. Vi sto dicendo la verità scritturale. Credetelo e vedrete cosa avverrà. Qui, eccolo ancora. Questa piccola signora di colore seduta là alla fine, che guarda attorno. Veramente, lei vuole un favore da Dio. Lei è un ministro. E sta pregando che Dio la aiuti nel suo ministero. Non è giusto, signore? Alza la mano se è giusto. Non l'ho mai vista. Lei mi è tanto estranea quanto lo era quella piccola donna di colore laggiù in Tennessee quella volta. C'era un uomo di colore seduto là che ti guarda, che è come pieno di gioia perciò. Credi che io sia servitore di Dio, signore? Lo credi? Quella donna ti ha toccato proprio come hanno fatto loro, ha detto sì di buon cuore, non io che ti chiamo, ma egli ti sta chiamando. Se lo credi con tutto il cuore, quel diabete mellitico ti lascerà. Lo credi? Amen. Bene, allora puoi averlo. Amen. Lode al Signore, eccolo. Cosa ha toccato lui? Non ha mai toccato me? Ha toccato lui. Qui c'è un giovane, un ragazzo bianco seduto qui che mi guarda. Ha un profondo desiderio nel suo cuore. Non ti ho mai conosciuto, ma stai cercando battesimo dello Spirito Santo. Proprio tu. Lo credi? Credi, lo riceverai. Lo credi, giovane? Bene, puoi riceverlo se lo crederai. Qui c'è una piccola donna molto indietro qui. Sta soffrendo. È il suo braccio sinistro. Se l'è spezzato. Ha dentro un nodulo nel braccio sinistro. Nel braccio destro ha una neurite e reumatismo. Sta per mancare. Signora Council, credi con tutto il cuore? Credi che Dio ti renderà... Sei guarita, Gesù Cristo ti sana. Non ho mai visto la donna né sentito di lei in vita mia. Geova sa che è vero. Amen. Qui c'è una piccola signora di colore seduta qui. Sta soffrendo di complicazioni, molte cose. Una cosa, hai un problema agli occhi, non perché porti gli occhiali, ma i tuoi occhi stanno peggiorando comunque. Hai l'artrite. Se è giusto, fai un cenno con la mano. Hai dei dolori al petto, è giusto? Fai cenno con la mano. Hai un problema allo stomaco, se è giusto, fai un cenno con la mano. Credi che egli si sanerà? Credi che Dio può dirmi chi sei? Edna Gerald. Se lo credi con tutto il cuore, credilo e potrai avere la tua guarigione. Amen. Credete che egli è lo stesso ieri, oggi in eterno? Che ne è di questa donna seduta qui alla fine, la seconda fila qui, che guarda dritto a me, ha un problema ai piedi? Credi che Dio guarirà i tuoi piedi? Se lo credi, alza la mano. Non la conosco, non l'ho mai vista. Che ne è della signora seduta vicino a lei? Tu, guarda qui, sorella. Credi che io sia servitore di Dio? Con tutto il cuore? Hai una neurite che ti infastidisce. Se è vero, fai un cenno con la mano. Ora puoi essere guarita. La signora seduta vicino a lei, credi con tutto il cuore? Anche tu stai soffrendo. Credi che Dio può dirmi qual è il tuo problema? Disturbo renale. Se è così, fai un cenno con la mano. La signora seduta vicino a lei, credi? Soffri un problema nervoso e dei tuoi occhi. Se è giusto, fai un cenno con la mano. La signora seduta vicino a lei, lo credi, sorella? Sei adombrata, hai un problema allo stomaco, hai un cancro allo stomaco. Credi che Dio ti ha guarita? Amen. Credete? Possono i vostri occhi aprirsi e credere che Egli è il Figlio di Dio? Allora se lo credete, alzatevi in piedi e accettatelo. E credetelo con tutto il cuore, che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me. Non passare oltre a me, oh gentile Salvatore. Ascolta il mio umile grido. Mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me. Tu sei il flusso di tutto il mio conforto, più che vita per me. Chi ho io sulla terra oltre a te, o chi in cielo se non te?
Cos'è successo? La vostra fede, proprio come quel mendicante cieco l'ha chiamato sulla scena. Amen. Lo credete? Oh, non c'è bisogno di una fila di guarigione. Quanti credono di essere guariti ad ogni modo? Alzate le mani. Lodate Lui. Amen. Siete guariti. Gesù Cristo è in mezzo a noi. Lo stesso che camminò attraverso Gerico, che conosceva Zaccheo per nome, che conosceva Bartimeo. Lo stesso Signore Gesù, nella forma dello Spirito Santo, è qui stasera, facendo le stesse cose che Egli fece, dimostrando infallibilmente di essere lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lasciate che i credi e le teologie e i colpi di freddo vi soffochino. Siete nella presenza di Gesù Cristo, il quale è reso manifesto in mezzo a voi. Amen. Lo credo con tutto il mio cuore.
Amen. Accettate la vostra guarigione. Dite, lode al Signore, la accetto. Cantiamo lodi a Lui, allora. Io l'amo, io l'amo. Lo amate? Perché Egli per primo mi amò. Lo amate? Io l'amo. Adoratelo ora in Sua presenza. Sapete che Egli deve essere qui. Perché per primo mi amò. E questo la mia salvezza.
È anche guarigione quella parte della vostra salvezza. Dove la compite? Alla croce del Calvario. Calvario. Tutti i nostri cuori. Io l'amo. Io l'amo. Fatelo sul serio. Adoratelo. Perché per primo mi amò, e questo la mia salvezza alla croce del Calvario. Oh, non lo amate? Stringete le mani a qualcuno dicendo lode al Signore, amatevi l'un l'altro e amate Lui. Giratevi semplicemente e stringete le mani a qualcuno e dite lode al Signore, siamo felici di essere qui, fratello, felici di essere nella presenza del Signore Gesù. Amen, amen. Meraviglioso. Oh, Paolo disse, se canto, canto nello Spirito, adoriamo nello Spirito di nuovo, cantiamo nello Spirito.
Io l'amo, io l'amo,
alleluia,
perché per primo mi amo, e acquistò la mia salvezza alla croce del Calvario.
Oh, non lo amate? Non è Lui meraviglioso? Cantiamolo.
Gesù è per me consolatore, principe di pace, potente Dio egli è, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e vergogna. Meraviglioso è il mio Redentore, lode al suo nome. Meraviglioso, meraviglioso, Gesù è verso di me. Consolatore, principe di pace, potente Dio egli è, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e vergogna. Meraviglioso il mio Redentore, lode a suo nome.
Cosa potrebbe avvenire proprio ora nella presenza di Dio così?
Un tempo ero perduto, ora sono rivenuto, libero dalla condanna.
Gesù dona libertà e piena salvezza, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e vergogna. Meraviglioso il mio Redentore, lode al suo nome.
Oh, cantiamolo con più convinzione.
Meraviglioso Gesù è verso di me, consolatore, principe di pace, potente Dio egli è, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e vergogna. Meraviglioso è il mio Redentore, lode al suo nome.
Oh, non vi suscita proprio qualcosa? Vinetta all'interno, comunione, oh, che sentimento. Non baratterei questo per tutto il denaro che potreste ammucchiare, qualsiasi altra cosa. Gettatelo via, ma datemi Gesù. Oh, mai, sì Signore, comunione. Oh, quanto è dolce camminare in questa via del pellegrino, appoggiati al braccio eterno, sapere che Egli è qui. Oh, amore a prima vista. Qualcosa in noi che grida, qualcosa come un... qualcosa come un, il tappo che viene tolto da un pozzo artesiano. Proprio fa gorgogliare fuori l'acqua, e più gorgoglia fuori, più diventa fredda e fresca. Amen. Oh, Egli è meraviglioso, non lo è? Lo amo, e voi? Oh, mai. Non vi amate l'un l'altro? Ora tutti voi metodisti, stringete le mani ai pentecostali. Voi battisti, e voi siete proprio davvero amichevoli. Se non potete farlo, non amate Lui? È così, perché loro amano Lui e voi amate Lui. Egli vi ha presi con i vostri modi particolari, l'ha fatto con l'altro, quindi ora siete proprio in accordo? Oh, non è Egli meraviglioso? Lo crediamo con tutto il cuore. Oh, cantiamolo ancora, questo meraviglioso inno della Chiesa. Io l'amo, io l'amo. Non posso proprio averne abbastanza di dirlo, perché Egli mi ha amato per primo. Lui ha amato me, un povero, deliberatamente cieco, amante del peccato, miserabile, figlio di un ubriacone nel fango, ed Egli si è abbassato per la sua grazia. Non ho avuto niente a che fare con ciò. Lui ha scelto me. Sì, come può essere? Come può una zizzania essere tramutata in frumento? Serve la potenza di Dio. Amen. Io lo amo. Oh, io proprio ora mi sento piuttosto religioso io stesso. Io mi sento bene. So che Egli è qui, è Lui. Egli l'ha promesso. Egli è qui in mezzo a noi, come lo amo. Egli è meraviglioso. Mi fa sentire bene sapere che non dovete farvi domande in merito a ciò. Eccolo qui, identificando se stesso proprio nella parola, come ha sempre fatto. Facendo Lui, non qualche credo, non qualcosa di mitico, ma lo stesso Dio vivente. Come si è fatto conoscere Lui, non giù a Sodoma, ma ad Abramo. Ed ora la progenie di Abramo, dopo di Lui, mostra che siamo la progenie di Abramo. Amen. Oh, mai, mi sento davvero bene proprio ora. Io l'amo. Oh, che pioggia di benedizioni. Io l'amo perché prima. Pensate soltanto, prima che voi amaste Lui, Egli amò voi. Signore Gesù, concedi la guarigione di queste persone, Padre, affinché possano essere guarite ognuna di esse. Nel nome di Gesù Cristo io prego, Signore, per la Tua gloria. Amen.
Croce del Calvario.
Oh, chiniamo i capi ora dolcemente, quietamente. Sapete, siamo solo bambini ad ogni modo. Siamo i bambini di Dio. Avete mai visto quanto è libero un bambino vicino ai suoi genitori? I suoi genitori lo osservano, vedete? Cantiamolo sommessamente. Proprio nel vedere Lui stare qui, la grande colonna di fuoco, e gli disse: sono venuto da Dio e vado a Dio. Egli era il Logos, che era con Mosè nel deserto, la colonna di fuoco. Egli morì al Calvario e risorse di nuovo. E quando Saulo era sulla via di Damasco, quella stessa colonna di fuoco lo gettò a terra e disse: chi sei, Signore? Gli disse: sono Gesù. Egli venne da Gesù, da Dio, ed egli tornò a Dio.
identificato con noi tramite la dimostrazione scientifica, dalla dimostrazione della Chiesa, da tutto. Io, portando alla luce la sua stessa cosa, dichiarando la sua parola, egli è l'interprete. Non sarebbe un momento meraviglioso se egli venisse proprio ora, guardasse in giro e vedesse andarsene ognuno che è mutato? Un giorno egli verrà. Amen. Ora con i capi chinati, molto lentamente. Ricordate i servizi del mattino. Se sei un estraneo qui e non hai una chiesa, questi bravi pastori credono a questo stesso Vangelo o non mi avrebbero invitato qui. Sono benvenuti ad andare nella loro chiesa. Abbiate un buon servizio domani, una buona notte di riposo stasera e poi tornate domani pomeriggio per il servizio di guarigione. Bene, Dio ti benedica, fratello.